Carlo Guglielmi, presidente Forum Diritti Lavoro, si prepara Giulio Tiberio, Bologna, Policlinico Sant'Orsola.
Andata così? No, rovesciamo il tavolo. Vabbè, lo tengo così, che sono un filino più basso di Cremaschi. E, anch'io vi ringrazio. E vi chiedo anche scusa perché non c'ho voglia di parlarvi solo di diritto. Sono venuto qua perché voglio confrontarmi con voi sulle tesi del vostro congresso, anzi lo voglio dire sulle tesi del nostro congresso. E, voglio partire da due titoli di due paragrafi. La crisi oggettiva di funzione del sindacalismo di base e il sindacato metropolitano. Quando parliamo di crisi oggettiva di funzione del sindacalismo di base, io credo che dobbiamo parlare della fine di un ciclo. È vero, il sindacalismo di base nasce negli 80, però insomma ce ne sono stati diversi cicli da allora. Io credo che il ciclo a cui possiamo fare riferimento è un ciclo lungo, iniziato con Seattle, Genova, arrivato sino, come dire, alle politiche di austerity europee. E quando ci si trova di fronte alla chiusura di un ciclo bisogna fare un bilancio, vedere che cosa abbiamo accumulato. E il discorso potrebbe essere lungo, i pochi minuti che ho a disposizione mi dicono che forse all'attivo possiamo mettere come unico e indiscutibile successo che tutte le nostre lotte sono entrate come punti ineludibili dell'agenda nazionale e transnazionale. Però ci dobbiamo prima di tutto ricordare che le nostre lotte non servono solo come spia delle contraddizioni, questo è il sogno dei riformisti, non è il nostro. Noi quando siamo riusciti a segnalare una contraddizione all'agenda della politica ufficiale, per noi il lavoro non è finito. Per noi a quel momento comincia il lavoro per capire quali sono i rapporti di forza che hanno prodotto quelle contraddizioni. E poi dobbiamo interrogarci su quali sono stati i nostri limiti. E i nostri limiti, io credo, sempre in una sintesi estrema, siano stati quelli che abbiamo retto il ciclo, noi, come ad esempio i centri sociali, con una struttura organizzativa precedente. E ecco, È proprio questo che per me vuol dire la svolta metropolitana, e cioè cominciare a ragionare sulla nostra struttura organizzativa. Nel senso che se noi leggiamo l'ultimo quindicennio, vediamo che la partecipazione, la disponibilità, la mobilitazione al conflitto non passano più attraverso un'adesione a una struttura organizzata, ma passa attraverso dei lampi, degli incendi, possiamo dire delle onde, visto che è il termine che avevano scelto gli studenti nel 2009-2010. E beh, le organizzazioni precedentemente strutturate come si sono poste rispetto a queste onde? Si sono poste come dei surfisti, cioè delle strutture che vanno sull'onda e si muovono con l'onda. Solo che il surfista l'onda la può prendere, la può prendere e poi mancare, la può mancare di brutto, ma comunque non è mai il surfista che determina l'onda. E l'onda, quando arriva sulla spiaggia, poi si ritrae e puff, non c'è più. E allora qual è la sfida che io credo che noi abbiamo davanti? La sfida è farci noi acqua e vento, ma non è un invito New Age, perché io credo che il campo di battaglia ha bisogno di soggetti organizzati, e allora ci dobbiamo interrogare quale organizzazione, e ci dobbiamo caricare quale organizzazione oggi, al tempo della radicale contingenza, della frantumazione dei rapporti e delle storie. E allora qual è questa riunificazione possibile? Questa riunificazione possibile è quella di non partire, di non strutturarci su soggetti collettivi asseritamente, o non strutturarci solo su soggetti collettivi asseritamente già unitari, i lavoratori del pubblico, i lavoratori del privato, gli inquilini, i pensionati. No, oggi c'è da fare insieme il sindacato della persona, che sappia impattare la persona in tutti i suoi bisogni, dal lavoro al reddito, dalla casa alla salute, all'ambiente, al diritto alla libera sessualità, al gioco, allo studio, all'accesso alle nuove tecnologie, alla vecchiaia attiva. Solo che noi non siamo la somma dei nostri bisogni, noi siamo come li organizziamo, in base a quale progetto. E noi siamo di fronte a una sfida per cui non possiamo solo inseguire le particolarità, ma dobbiamo costruire un meccanismo di universalità dei diritti. E allora come facciamo? E allora dobbiamo produrre un'azione che abbia l'ambizione di diventare un'azione unificante. Cioè dobbiamo fare una scelta politica rispetto a una precisa sommatoria di domande che, anche se non sono l'universalità, lo diventano. E questo io credo che possa essere la battaglia sulla democrazia in generale e sulla democrazia sindacale in particolare. E questo ci porta all'accordo del 31 maggio. Ora io credo che noi dovremmo veramente, come l'insalata, coltivare ogni giorno la nostra facoltà di indignarci. E come vi ha già detto Giorgio, io non sono indignato con la greve sincerità di Dolcetta, vice segretario della Confindustria, che dice con questo accordo da domani non si sciopera con la CISL, con la UIL, neanche con la Camusso. Io sono indignato con i nostri amici ragionevoli, ben pensanti, di sinistra, quelli per cui va distinte le luci dalle ombre, dove un accordo che ha del buono e del cattivo, che certo non ha colto tutte le nostre domande, ma è un buon punto di partenza. E allora, se ho ancora qualche minuto, vediamole insieme queste balle insopportabili che ci vengono ammannite. Quali sono queste balle? Beh, voi tutti sapete che oggi, da oggi la titolarità a sedersi al tavolo della contrattazione nazionale ce l'avranno quei soggetti che avranno il 5% come media ponderata fra trattenute sindacali e voti all'RSU. Apriamo il capitolo a chi parla questo accordo, cioè a chi si rivolge. Come tutti voi sapete, si rivolge espressamente ai firmatari, ma questo lo diamo per premesso. E vediamo che cosa ci dicono i nostri amici ragionevoli e ben pensanti di sinistra. La prima cosa che ci dicono è: ma certo che si rivolge ai firmatari, è un patto, tutti i patti si rivolgono ai firmatari, non può che rivolgersi ai firmatari. Certo, ci vorrebbe la legge, ma mica è colpa nostra se non c'è la legge, anche noi vorremmo la legge. Beh, cari amici, non è così, perché se il contratto si applicasse solo a chi lo firma, non esisterebbe il contratto collettivo di lavoro, che viene firmato da 50 persone e si applica a 9, 10, 15 milioni di lavoratori. Dovete sapere che il codice civile prevede la possibilità di stipulare il contratto in favore di terzi, ed è ciò che avete fatto ininterrottamente, perché la norma base del diritto sindacale. Da questo punto di vista nessuno vi impediva di fare una norma a favore di terzi, ma non solo nessuno impediva, l'avevate fatta, perché nel 2011, andatevi a vedere il testo, laddove si dice potranno competere per arrivare al 5%, si dice tutte le organizzazioni sindacali, punto, mentre oggi si dice tutte le organizzazioni sindacali, virgola, aderenti alle organizzazioni, alle confederazioni firmatarie del presente accordo, punto. Ok? Questo è quello che è successo dal 2009 al 2011. Questo è quello che ha fatto cambiare idea a Landini, che nel 2009 diceva ciò che ha appena detto Cremaschi e oggi dice che è un accordo storico. Non lo so, è una risposta che ci deve dare. Dopodiché l'altra cosa che ci dicono è Forse sarà anche vero, però non l'abbiamo voluto noi, ce l'ha imposto Confindustria. È falso, perché stavolta vi siete seduti al tavolo con una piattaforma unitaria del 30 aprile su internet e al primo punto ci avete scritto che chiedevate, aperte virgolette, la titolarità della contrattazione nazionale per le organizzazioni sindacali firmatarie. Allora ci dicono, vabbè, forse hai ragione, però chi se ne frega, puoi sempre aderire. Ed è nuovamente una balla. Perché? Perché ormai la nostra giurisprudenza, ma voi lo sapete meglio di me perché la vivete sulla vostra pelle, è granitica. Dice un conto sono i firmatari, un conto sono gli aderenti, i firmatari sono nella pienezza dei diritti, gli aderenti deve essere un'adesione accettata, ma comunque non avranno mai i diritti dei firmatari. Sapete benissimo che non basta aderire a un contratto per avere i titoli dell'articolo 19, sapete tutto, non vi dico nulla. E allora che cosa deve fare un accordo se vuole aprirsi agli aderenti? Deve fare come faceva il protocollo dell'RSU del 93, cioè al primo articolo dire il potere d'impulso e tutte le totalità sono date ai firmatari o a chi vuole aderire purché raccolga il 5% e aderisce, eccetera. Quindi metterli sullo stesso piano. Qui, signori, l'articolo 2.3 che dice si conteranno solo i voti delle associazioni firmatarie, questo noi lo dobbiamo stampare sul marmo. Io vorrei che i ragionevoli benpensanti di sinistra mi dicessero cosa pensano di una norma che dice varranno esclusivamente i voti assoluti espressi per ogni organizzazione sindacale aderente alle condizioni firmatarie. Vorrei che mi dicessero se ci fosse scritto varranno esclusivamente i voti di chi guadagna più di 50.000 euro l'anno, varranno esclusivamente i voti di chi è normodotato, di chi è maschio, di chi è bianco, che cosa direbbero? Se stessero lì a distinguere il bene dal male. Ma poi lo dice l'articolo successivo, il CNEL deve verificare solo i voti dei firmatari e l'articolo ancora successivo, verranno certificati solo i firmatari. E allora quand'è che entra la possibile adesione? Nella disciplina sull'RSU, guardate il caso, dove si dice che la disciplina del RSU si applica, aperte virgolette, alle organizzazioni sindacali, alle confederazioni firmatarie della presente intesa o che comunque ad essa aderiscono. Dov'è che entra l'adesione? Per l'RSU. Che vuol dire? Vuol dire che un sindacato a caso, poniamo USB, se vuole concorrere alle elezioni RSU, deve aderire a tutto, compresa l'esigibilità di cui vi parlerò su ancora qualche secondo, ma poi i suoi voti non vengono contati, non vengono contati. Però non può scioperare contro un accordo stipulato da persone che hanno la titolarità al suo posto perché il suo voto non viene contato. Questo è il meccanismo che viene costruito. E allora passiamo un secondo alle balle sull'RSU. Le balle sull'RSU sono, beh, almeno sull'RSU sarete contenti, no? Almeno lì superiamo la riserva di un terzo. Bugiardi! La riserva di un terzo l'avevate già superata nell'accordo del 21 novembre 2012. E attenzione, la CGIL non l'aveva manco firmato, quindi manco può far finta che è merito suo. E allora quali sono le modifiche dell'RSU? Il primo, che dove non ci sono le RSU, mentre fino ad oggi era sufficiente che una qualunque organizzazione lo chiedesse, da domani devono essere unitariamente d'accordo tutte le federazioni firmatarie. Vogliamo fare un esempio? Confindustria, Fiat rientra in Confindustria? La FIOM vuole votare? O non la FIOM, USB o i COBAS? Non lo possono fare finché FIM e WILM non gli dicono va bene. E qual è l'altra? L'altra è ancora più feroce. L'altra è che se un delegato sindacale cambia appartenenza, Attenzione, cambia appartenenza vuol dire appartiene a qualcosa e poi non più appartiene a qualcosa, eh? Quindi non vuol dire che necessariamente si sposta in un'altra organizzazione, può anche voler dire che viene espulso solo perché si permette di fare gli interessi dei lavoratori, cessa di essere rappresentante sindacale e in base al nuovo articolo 18 cessa anche di avere la tutela reale forte dai licenziamenti. Questo è il messaggio paramafioso che viene mandato da questo accordo. Questo è il messaggio. Ma attenzione, arriviamo alla parte sulla esigibilità. Questa forse fa ancora più indignare, perché la gragnola di balle che vengono dette è veramente insopportabile. La prima cosa è, beh, questo l'affermazione anche di Gianni Rinaldini, questo deve vincolare tutti, quindi non mi stupisce che ci voglia, insomma, qualche regola sul fatto che una volta che l'accordo si faccia deve essere rispettato. Signori, nel 1942, vi ripeto, ma questo è un principio identico al precedente codice civile 1965, ma non importa, andiamo al 42. Nel 1942, cioè, voglio dire, non certo in un periodo... il codice dice, articolo 1372, il contratto fa legge tra le parti. Ma scusate, ma se a voi non vi danno un'indennità di contratto, ma che non è esigibile? Ma che non andate dal giudice e ve la fate dare? Cioè, che cazzata è che un contratto deve essere esigibile? Questa è la nuova lingua, il contratto è già esigibile. Se voi violate il contratto, il padrone non vi caccia, non vi licenzia, non vi fa una riconvenzionale per chiedervi il danno. Basta con le balle. Questa è un'altra cosa che non c'entra niente con l'esigibilità. Questo è il divieto di fare conflitto. E allora l'altra cosa che ci dicono i ben pensanti, non è così perché... aspetta che me le sono scritte perché è anche divertente, le clausole di tregua ci sono sempre state e qui manco diciamo la parola sciopero, no, cioè io non so, mi prudono le mani, nel senso che è vero, le clausole di tregua ci sono sempre state, ma che dicevano le clausole di tregua? Le clausole di tregua sono quelle che hanno vigiuto fino ad oggi dell'accordo del luglio 93, quelle che dicono nei 3 mesi precedenti dal momento in cui si deposita la piattaforma e nei 3 mesi della trattativa e nel mese successivo, 4 mesi, non si può fare iniziative di aperto contrasto unilaterale. Se un'organizzazione lo fa, il lavoratore decade dal trattamento di la scala mobile carsica di carenza contrattuale, non so, lo 0,3%, una di quelle cose che veramente se le piglino. E cioè, quello è la tregua contrattuale. E attenzione, tregua contrattuale è il termine che si usava ancora con il protocollo del 2011, quello che Landini ha detto è un arretramento gravissimo su diritti non negoziabili, va bene? Sapete oggi cosa si dice? Oggi si dice l'impegno a non porre in essere nessuna iniziativa di contrasto. Non c'è un termine di fine, quindi per sempre, non c'è una specificazione, quindi non è lo sciopero. Non è neanche solo la causa, ma può essere il volantinaggio, la manifestazione, il convegno, l'email, il sogno. Non si può porre nessuna... mi dicono dalla regia che sto andando lungo. Scusate, prendetela come una prova della realtà dell'indignazione. Mi fermo qua. Vi dico per chiudere che noi come forum siamo rinati 3 anni fa proprio su questo. Abbiamo girato l'Italia, abbiamo scritto insieme a USB e poi anche con la collaborazione Rete 28 Aprile una proposta di legge. Una proposta di legge che è certamente migliorabile, ma che è assolutamente nella disposizione di questa assemblea. È migliorabile, ma c'è un punto che per noi è fondamentale, si riattacca a quello che ho detto all'inizio, ed è l'articolo 1. Beh, l'articolo 1 della nostra legge dice che il diritto di organizzarsi collettivamente, di fare conflitto, di proporre un'altra strada, non è un diritto delle organizzazioni sindacali. È un diritto di ciascuna donna e di ciascun uomo che lavora. E questo è per me il punto chiave della costruzione del sindacalismo metropolitano. E allora, se nella disamina di quello che vi ho detto c'è una cosa da capire, è perché hanno fatto questo accordo. E io questo ve lo giuro proprio con sincerità. L'unica spiegazione che mi sono dato è che hanno paura. E hanno paura di noi, ma non noi i buoni, non noi i tanti, noi 400 che siamo dentro questa stanza. Hanno paura di noi 400. E allora se nella relazione iniziale Fabrizio ha detto è un successo essere arrivati fino a qui, io credo che questo congresso debba uscire con, come dire, rieditando un altro slogan, e cioè non è che l'inizio. Grazie.